Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Ovviamente oggi sembra difficile immaginarlo, ma noi non dobbiamo mollare. A zero dazi sui beni tra le due sponde dell'Atlantico, cioè quell'accordo di libero scambio tra l'Europa e il Nord America, che ritengo debba essere comunque la nostra visione strategica, tanto più in questo momento così difficile.
Il ministro del Made in Italy e delle imprese, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Urso, riporta in questo modo la posizione del governo Meloni, del governo italiano, rispetto alla guerra commerciale lanciata da Trump, cioè quello di arrivare a zero dazi reciproci, che poi è la proposta anche dell'Unione Europea. Lo ha ribadito oggi anche Giorgia Meloni, che poi ha praticamente nell'incontro con le categorie produttive ha detto che ci saranno a disposizione 25 miliardi nel frattempo per aiutare le imprese, e poi ha confermato che sarà a Washington il 17 aprile. Nel frattempo la Commissione Europea attende segnali da Trump, pronta, dice, a colpire le big tech. E questo quindi è, diciamo, una sintesi estrema per dirvi che torneremo ovviamente e ampiamente sulla questione dei dazi, dopo tra l'altro giorni, insomma, di scombussolamento, di caos, di crollo delle borse. Oggi c'è stato un leggero rimbalzo e quindi analizzeremo anche questa parte. E poi 75 coltellate diciamo rappresentano un atto crudele nell'uccidere qualcuno, nell'uccidere una ragazza di 22 anni. Secondo i giudici che hanno condannato Turetta, oggi sono uscite le motivazioni, pur dandogli l'ergastolo, no, 75 coltellate non rappresentano crudeltà ma inesperienza. Nel senso, si è trovato la prima volta a ammazzare qualcuno, quindi non sapeva quante coltellate fossero necessarie, evidentemente. Parleremo anche di questo. Per i vostri messaggi, riflessioni, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp, che è sempre lo stesso. Per messaggi scritti 349-238-6666. Prima però di dare la parola agli ospiti per gli approfondimenti, la sintesi della giornata. Dazi, possibili spiragli per un negoziato, la borsa riparte, Wall Street in rialzo, Milano chiude a più 2,5%, ma Trump gira la Cina con dazi al 104% e ordina accordi su misura con ogni paese. L'Unione Europea è aperta ai negoziati, ma ricorda che se necessario utilizzerà il bazooka. L'incontro di Giorgia Meloni con le categorie produttive, la Presidente del Consiglio annuncia 25 miliardi per aiutare le imprese e fa sapere che il 17 aprile sarà a Washington per proporre zero dazi reciproci. Le motivazioni della sentenza per il femminicidio Cecchettin: secondo i giudici, le 75 coltellate inferte a Giulia da Turetta non sono segno di crudeltà ma di inesperienza. Colombia, un ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi, offerti 10.000 euro per informazioni. Sport: per la Champions maschile, Inter a casa del Bayern questa sera, mentre nella National League femminile una bellissima Italia ha battuto la Danimarca 3-0. Per il tennis, Berrettini batte il numero 2 al mondo Zverev, Sinner resta numero 1 fino al suo rientro. Partiamo quindi dagli sviluppi della guerra commerciale lanciata da Donald Trump, con aggiornamenti da oltreoceano, per poi passare alle reazioni europee e internazionali.
La strategia americana sui dazi finisce sulla graticola al Senato, mentre l'amministrazione Trump lancia segnali contrastanti e soprattutto deflagra lo scontro interno tra Elon Musk e il consigliere al commercio Navarro. Il segretario al tesoro Bessent ha dichiarato alla CNBC che tutto è sul tavolo, specificando che circa 70 paesi hanno contattato la Casa Bianca per avviare negoziati. Bessent ha però duramente attaccato la Cina, sostenendo che Pechino ha commesso un grosso errore dopo la dura reazione orientale di fronte alla salva di dazi statunitensi.
We need to reshore manufacturing.
Parlando alla Commissione Finanze del Senato, il rappresentante al commercio Greer ha ribadito la linea ufficiale secondo cui i dazi rappresentano la risposta all'emergenza nazionale dichiarata da Trump sugli squilibri commerciali. Greer ha specificato che i dazi partiranno comunque in attesa dei risultati delle trattative. È apparso in grande difficoltà di fronte alle dure critiche dei senatori, che gli hanno rinfacciato sia gli effetti sull'economia reale sia l'improvvisazione generale dell'intero piano tariffario, che al di là delle dichiarazioni di facciata, la strategia sui dazi stia minando l'unità interna all'amministrazione. Lo si intuisce dal deflagrare dello scontro tra Elon Musk e Peter Navarro, con Musk che definisce il consigliere un idiota più stupido di un sacco di mattoni, dopo essere stato a sua volta definito assemblatore di automobili da Navarro. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
It's still on the table, just to be clear. The big bazooka is still on the table.
Sì, è chiaro, il bazooka è ancora sul tavolo, ma speriamo di non doverlo usare. Agli Stati Uniti diciamo che vogliamo parlare. Bruxelles invia ancora una volta un chiaro messaggio a Washington. La priorità sui dazi è negoziare, spiega il portavoce al commercio della Commissione europea. Ma questo non significa che l'Unione non pensi alle pedine da muovere in difesa dei prodotti europei. La prossima settimana la Commissione illustrerà agli Stati membri la possibile risposta alle tariffe imposte da Trump. La Commissione ha preparato un documento con la lista delle contromisure che dovrebbero scattare in tre fasi a partire dal 15 aprile e poi il 16 maggio e il 1 dicembre. La prima risposta sarà i dazi statunitensi del 25% su acciaio e alluminio. La lista dei prodotti americani colpiti, dalla quale è stato escluso il carbon, avrà un valore di 21 miliardi di euro a fronte dei 26 contro i due settori europei. L'Unione Europea intanto sta esplorando la possibilità di negoziare un accordo di libero scambio con l'India, scandito in più fasi, mentre la Cina si dichiara pronta a combattere fino alla fine contro i dazi statunitensi con misure risolute e forti, dice il portavoce del Ministero degli Esteri, a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ma Bruxelles invita Pechino a evitare un'escalation sui dazi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dopo giorni di forti perdite, oggi le borse sono tornate in territorio positivo. C'è stato un rimbalzo, Londra ha chiuso in rialzo del 2,7%, Parigi del 2,5%, Francoforte del 2,48%, Milano del 2,4%. Wall Street ha ridotto i guadagni a metà seduta dopo un balzo iniziale, ma prima dell'annuncio della Casa Bianca. La Presidente del Consiglio Meloni intanto intende sottoporre alle categorie produttive, al mondo del Made in Italy, a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali un nuovo patto per far fronte comune rispetto alla nuova delicata congiuntura economica. Meloni ha annunciato alle categorie economiche che ha incontrato oggi 25 miliardi di euro dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dai fondi di coesione per aiutare le imprese a far fronte alla tempesta dazi in arrivo. La Presidente del Consiglio, 17 aprile, sarà a Washington da Trump.
Dopo giorni di lacrime e sangue, la chiusura in forte rialzo delle borse europee indica la speranza che ci sia ancora margine per negoziare con Trump. La stessa speranza che spinge la Premier Meloni ad andare a Washington per provare a sciogliere in solitaria il nodo dazi, anche contro chi, pur nello stesso governo, pensa che dovrebbe essere Bruxelles a parlare con una voce sola. Intanto, per affilare le armi del negoziato, Palazzo Chigi tende l'orecchio ai suggerimenti del mondo produttivo italiano per proteggere i quasi 70 miliardi raggiunti dal nostro export oltreoceano e messi a rischio dalla guerra commerciale. Sospendere il patto di stabilità, riprogrammare il PNRR, fare nuovi accordi di libero scambio in aree strategiche come India, paesi del Golfo, Australia e Cina e chiudere l'accordo con il Mercosur sono alcune delle proposte lanciate dalle associazioni di categoria. Al centro dell'azione di governo ci sarà anche l'automotive, promette il ministro Urso.
Chiediamo alla nostra Unione Europea di restituire alle imprese la capacità di investire in Europa attraverso una sospensione delle regole del Green Deal che hanno soffocato il sistema industriale europeo e portato al collasso l'industria dell'auto europea, che peraltro è anche la più colpita.
Sui dazi Meloni venga a riferire in aula, attaccano unite le opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E mentre avete sentito, resta sempre in primo piano la guerra commerciale, non si arrestano i fronti bellici a partire da quello russo-ucraino.
Il Dipartimento della Difesa americano sta valutando di ritirare fino a 10.000 soldati dall'Europa orientale, in particolare da Romania e Polonia. Si tratterebbe della metà dei 20.000 uomini schierati 3 anni fa dall'amministrazione Biden per rafforzare le difese dei paesi confinanti con l'Ucraina dopo l'invasione russa. Guido Crosetto smorza la preoccupazione che Putin possa trarne dei vantaggi. La decisione era stata preannunciata da Biden e ci stiamo preparando da tempo. Saremo tranquillamente in grado di sostituire quei soldati con contingenti europei, le parole del nostro ministro della difesa. Il governo ucraino ha intanto reso noto di avere convocato il rappresentante diplomatico di Pechino a Kiev per chieder conto dei due cittadini cinesi catturati mentre combattevano al fianco dell'esercito russo. I due sono stati presi nel Donetsk, dove 6 soldati cinesi sono stati visti combattere contro le truppe ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, secondo il quale il coinvolgimento della Cina dopo l'Iran e la Corea del Nord da parte della Russia è un chiaro segnale che Putin intende continuare a combattere, come dimostrano i suoi continui bombardamenti. Si apprende intanto che i nuovi colloqui tra le delegazioni ucraina e americana a Washington per discutere l'accordo sui minerali si terranno l'11 e il 12 aprile. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dall'Ucraina al Medio Oriente, siamo d'accordo col presidente Trump che l'Iran non deve avere armi nucleari, così ha dichiarato il primo ministro israeliano Netanyahu, che è a Washington. Questo, ha aggiunto, può avvenire con un accordo, ma solo se l'accordo è del tipo Libia: entrare, distruggere le strutture, smantellare tutti i dispositivi. Netanyahu ha poi parlato di Gaza, ha detto: siamo attualmente in contatto con i paesi che vedono la possibilità di accogliere molti abitanti di Gaza. È importante perché alla fine è quello che deve accadere. Torniamo sui femminicidi. In Italia, dopo il brutale delitto, dopo aver ucciso l'ex fidanzata Ilaria Sula con almeno 3 coltellate alla gola e aver gettato il suo corpo chiuso in una valigia in un burrone, come se nulla fosse, Mark Sampson è andato a mangiare una piadina con un'amica della sua ex. E questa è la ghiacciante ricostruzione del femminicidio di Roma che emerge dall'ordinanza con cui il GIP della capitale ha convalidato l'arresto, riconoscendo nelle esigenze cautelari il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e dell'inquinamento delle prove. Nell'atto di 11 pagine il giudice afferma che l'indagato, dopo il femminicidio, ha mostrato un atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, nonostante gli avesse detto più volte di non riuscire a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei. Il GIP nell'ordinanza nutre dubbi che il 23enne possa aver fatto tutto da solo, avvalorando la tesi che a dare una mano al ragazzo nel cancellare le prove, le tracce di sangue nella sua stanza, sia stata la madre, ora indagata per concorso in occultamento di cadavere dopo la confessione fiume di lunedì in questura. E sono in corso inoltre una serie di approfondimenti su due amici di Samson per capire se anche loro possano aver aiutato il 23enne. E sono state pubblicate oggi le motivazioni della sentenza per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Secondo i giudici della Corte d'Assise di Venezia, le 75 coltellate inferte a Giulia da Turetta non sono segno di crudeltà, ma di inesperienza. E dopo ne parleremo con un giurista, come sia possibile dare queste motivazioni per 75 coltellate. E un uomo è stato fermato dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia dopo aver colpito l'ex compagna con una testata per strada dopo che la donna lo aveva denunciato per molestie. L'aggressione è avvenuta nel piazzale di un supermercato vicino all'aeroporto di Olbia. La donna, 37 anni, poco prima aveva denunciato alla polizia l'ex compagno per molestie. Lui l'ha seguita, l'ha aggredita davanti al supermercato, l'ha colpita con una testata al volto, procurandole un trauma facciale. La donna è stata soccorsa accompagnata all'ospedale con un'ambulanza del 118. I carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell'aggressore e lo hanno rintracciato nel pomeriggio. L'uomo si trova tuttora in caserma in stato di fermo. E con tutta probabilità si tratta del solito omicidio-suicidio, quello scoperto questo pomeriggio in una casa di Vicolo Castellazzo a Confienza, piccolo paese della provincia di Pavia, al confine tra Lomellina e il Novarese. Qui sono stati trovati i cadaveri di un uomo e una donna, marito e moglie di 68 e 66 anni. I carabinieri della compagnia di Vigevano sono al lavoro sul posto. Per i rilievi scientifici, dalle prime indicazioni, sembra che l'uomo abbia ucciso la moglie in cucina con un coltello, dopodiché si sarebbe recato in un gabbiotto esterno per togliersi la vita con un fucile che gli è stato trovato accanto. All'estero, un ricercatore italiano è stato trovato morto in Colombia in circostanze macabre. La polizia locale è ora alla ricerca degli assassini.
Il corpo di Alessandro Coatti, biologo italiano originario di Ferrara, è stato trovato fatto a pezzi all'interno di una valigia nella città colombiana di Santa Marta. Coatti era lì in vacanza dal 28 marzo e risultava disperso da venerdì scorso. Il corpo è stato identificato domenica grazie a un braccialetto dell'hotel dove il 42enne alloggiava. La polizia è stata allertata da dei residenti che hanno visto alcuni uomini abbandonare la valigia. Coatti aveva lavorato 8 anni per la Royal Society of Biology inglese, guidandone il lavoro sulla scienza animale e tenendo presentazioni in Parlamento. Poi la svolta è il volontariato in Ecuador, prima di questo viaggio attraverso il Sud America. La polizia locale ha confermato che Coatti non aveva precedenti e non aveva ricevuto minacce, ma la zona è sotto il controllo di un gruppo paramilitare ribelle che ha interrotto i colloqui di pace col governo dal giorno in cui lo scienziato è scomparso. Il sindaco della città ha offerto una ricompensa del valore di circa 10.000 euro per chiunque possa fornire informazioni utili, mentre la Farnesina si è messa in contatto con le autorità locali per l'identificazione del corpo da parte dei familiari. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con il colloquio al Quirinale col presidente Sergio Mattarella è iniziata la visita di Stato in Italia di Re Carlo III e Camilla.
Come sta il re del Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del Nord?
Gli onori militari nel cortile del Quirinale per Re Carlo III e Camilla, accolti dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla figlia Laura. Mentre risuonavano i due inni nazionali, la bandiera britannica è stata issata sul torrino del Quirinale per affiancare quelle italiana ed europea. Domani Re Carlo III sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Villa Pamphili e nel pomeriggio terrà un discorso alle Camere riunite a Montecitorio. È la prima volta per un sovrano britannico. Poi la visita a Ravenna per commemorare l'ottantesimo anniversario della liberazione della città dall'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale e la visita ai celebri mosaici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E arriviamo così allo sport, parliamo di calcio, cominciare dal calcio femminile con una bellissima Italia che ha vinto contro la Danimarca 3-0, una prestazione emozionante, indescrivibile. Non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate. Abbiamo fatto una partita perfetta, ha detto il CT della nazionale femminile Andrea Soncin, che ha commentato appunto questa vittoria per 3-0 in casa della Danimarca, raggiunta a quota 6 punti al secondo posto del girone di Nations League, ma col vantaggio di avere degli scontri diretti a favore dopo il predominio nel primo tempo. L'Italia si è scatenata nella ripresa con le reti di Caruso al suo 15° centro con la maglia della nazionale di Guglielmo e Girelli. Il cammino riprenderà ora il 30 maggio con il match di Parma con la Svezia, che è in testa al girone con 8 punti. Mentre per quanto riguarda la Champions League maschile, ci aggiorna il nostro Dario Ricci. In campo c'è l'Inter. Ciao Dario.
Eccoci Roberta, ben ritrovata, ben fatto a sottolineare la bellissima prestazione delle nostre ragazze in Nations League. Intanto in Champions, 18° di gioco all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, 0-0 tra Bayern Monaco e Inter, partita comunque divertente, un paio di occasioni da una parte e dall'altra, soprattutto per il Bayern. Al quinto il diagonale sinistro di Olise fuori di poco, al 13° il colpo di testa di Keane, bene il Sommer, attento a non farsi sorprendere. Inter che ha avuto all'11° una buona occasione con Lautaro, che ha servito Çalhanoğlu al limite dell'area. Il calcio, il destro del turco, è stato respinto dalla difesa tedesca. 0-0 anche nell'altra sfida di questa serata, siamo al 18° di gioco all'Emirates Stadium di Londra, 0-0 appunto tra Arsenal e Real Madrid.
Grazie Dario Ricci per questo aggiornamento, poi naturalmente ci ricollegheremo con te per sapere come prosegue la partita. Adesso ci fermiamo giusto per pochi istanti di pubblicità e poi cominciamo con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Le notizie da raccontare e da approfondire anche questa sera. Prima ovviamente ve l'ho in parte sintetizzate, la prima parte di Effetto Notte, Roberta Giordano sempre con voi. Adesso per cominciare invece a prendere alcune di queste notizie, di questi fatti di primo piano, approfondirli con gli ospiti. Voi li potete commentare come sempre sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure scrivere i vostri messaggi via WhatsApp al 349 238 6666. Dove un ascoltatore dice: dottoressa Giordano, una pausa a Trump e dazi, esistono anche altre cose. Sabato scorso più di 100.000 italiani hanno manifestato contro il riarmo e poi contro Trump, per la Palestina, un mese senza aiuti, per Vitto senza luce, senza acqua, almeno dice un numero di morti che non ho ben capito, dice non esiste solo le agenzie, gli esperti, ma anche Medici Senza Frontiere, Guardian, New York Times e Haaretz, ne abbiamo parlato naturalmente anche nel fine settimana, tutto il palinsesto di Radio 24. Poi invece Paolo da Genova: buonasera Roberta, Trump la scorsa settimana aveva detto che era furioso con Putin perché non lo seguiva nelle trattative per finire la guerra. La guerra in Ucraina è sparita dai media da allora. Cosa succede? No, come avrai sentito Paolo, anche nella sintesi della giornata ne abbiamo parlato e teniamo costantemente monitorata la situazione. Devo dire che Trump ieri sera, stranamente, nelle sue dichiarazioni ha detto la Russia sta bombardando in modo pazzesco l'Ucraina, e finora sembrava che non se ne fosse accorto, che tutta la colpa fosse di Zelensky e dell'Ucraina. Sappiamo che insomma un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, speriamo che sia sulla strada giusta. E intanto la strada, quella è dei dazi, dalla quale ricominciamo. E dopo 4 giorni di vendite fuori controllo sui mercati internazionali, in Europa le borse hanno avuto un certo rimbalzo, percependo evidentemente una timida possibilità di eventuali negoziati sui dazi, perché sembra che Trump, soprattutto all'inizio della giornata, avesse dato un po' questa speranza. Trump ha comunque subito gelato la Cina, imponendo dei dazi del 104%, già erano pesanti i dazi al 36% sulla Cina. Siccome la Cina ha osato rispondere con altrettanti dazi, e così Trump oggi ha deciso questi dazi al 104%. Si è saputo poi che Elon Musk, sapete, uomo di fiducia, braccio destro, uomo potentissimo di Trump, ha cercato di dissuaderlo dall'andare avanti su questa strada dei dazi, anche perché le big tech e i vari super mega miliardari, insomma, ne stanno risentendo a loro volta di questi dazi. Ma Trump pare che abbia invece deciso di tirar dritto come un caterpillar. Musk, tra l'altro, oggi ha risposto attaccando il consigliere del commercio di Trump, Peter Navarro. Gli ha dato dell'idiota, perché Peter Navarro, nel corso di un'intervista ieri alla CNBC, il consigliere del commercio, aveva detto: la Casa Bianca, lo capiamo tutti, lo capiscono anche gli americani, che Elon è un produttore di auto, anzi un assemblatore di auto, considerando che buona parte delle batterie delle auto Tesla arriva dal Giappone e dalla Cina. E quindi questa è stata la risposta piccata oggi di Elon Musk, gli ha dato dell'idiota. In serata la portavoce della Casa Bianca ha detto che ormai quasi 70 paesi chiedono di negoziare sui dazi a Trump, e poco dopo Trump ha ordinato accordi commerciali specifici su misura per ogni paese. Quindi di volta in volta ci sono aggiornamenti, bisogna capire adesso che cosa succede. Tra l'altro, abbiamo detto che le borse europee non solo hanno avuto un certo rimbalzo, Wall Street però, che aveva guadagnato, ha ridotto i forti guadagni oggi di avvio di seduta dopo la decisione appunto dell'amministrazione americana di imporre questi dazi alla Cina del 104%. Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, come aveva annunciato, oggi ha incontrato le categorie economiche e ha annunciato aiuti per 25 miliardi, ha detto che il 17 aprile sarà a Washington, ma di questo parleremo poi con la nostra commentatrice politica. Allora, intanto saluto con molto piacere Matteo Villa, responsabile Data Lab dell'ISPI, esperto tematiche relative all'Europa, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI naturalmente, come sempre. Matteo Villa, buonasera.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, intanto si è fatto sentire anche in modo, la prima volta in modo così esplicito e pubblico, il primo ministro cinese Li Qiang, che ha detto: gli Stati Uniti hanno annunciato l'abuso di dazi su tutti i loro partner commerciali, tra cui Cina ed Europa, con varie scuse. Si tratta di un tipico atto di unilateralismo, protezionismo e di prepotenza economica. E lo ha detto nella telefonata con la Presidente del Consiglio europeo, della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e ha assicurato che Pechino dispone di sufficienti strumenti di politica di riserva per tutelarsi del tutto da influenze esterne avverse. Per quanto riguarda invece l'Unione Europea, sappiamo che è sempre aperta al dialogo, che però ha detto anche ieri, diciamo, non è che possiamo attendere all'infinito che ci siano dei possibili negoziati, che già era stato a febbraio proposto dazi reciproci a zero sui beni industriali. E però l'Unione Europea dice: noi il nostro bazooka ce l'abbiamo sempre pronto, non ci costringa a usarlo. Allora poco fa un ascoltatore ha detto: ma le sembra possibile che in un frangente così di violenza qualcuno parli di bazooka? Spieghiamo a Matteo Villa che non si tratta, vero, Di un fucile, diciamo, di un'arma potente, ecco, militare.
No, beh, lo sappiamo, è il riferimento, no, al famoso bazooka di Mario Draghi nel 2012 e 2013, sì, quando lui disse: faremo tutto il possibile. E allora a quel punto è entrato un po' questo lessico, diciamo, bellicista, se vogliamo, però è entrato nel lessico economico normalissimo, no? E diciamo che si tratta di ne parliamo così quando diciamo che abbiamo delle forti armi dalla nostra parte, e in questo caso la Commissione sostiene di averne e sostiene di tenerle in serbo. Non sono sicurissimo che ne abbiamo tante, però se vuoi appunto approfondiamo anche quel tema.
Sì, sì, no, per esempio in che cosa potrebbe consistere se non si arrivasse a dei negoziati soddisfacenti con Trump da parte dell'Unione Europea?
Ma intanto fammi dire una cosa, la posizione attendista dell'Unione Europea in questo momento è stranamente giustificata, perché Trump colpendo così tanto soprattutto la Cina in questo momento, ma poi anche tutti gli altri paesi del mondo, si è cacciato in un bel guaio da solo. Anche oggi, appunto, dicevamo, le borse stavano ritracciando verso l'alto, lui ha detto no, no, imporrò dazi del 104, ma 104% si aggiungono al 20% che era... prima che lui arrivasse, insomma, residuato della sua vecchia guerra commerciale, tanto per farvi capire, raddoppiare i prezzi dei beni che arrivano dalla Cina così, oppure costringere i fornitori a mangiarsi tutti i margini e comunque prendersi un pezzo di aumento di prezzo per quasi tutti i beni, è diciamo, un comportamento insensato, ma non dal punto di vista solo, diciamo, economico in generale, ma per gli Stati Uniti in particolare. Tu puoi colpire in maniera forte la Cina, lo puoi fare in maniera strategica, ma se lo fai su tutti i prodotti, gran parte di quei prodotti non potrai adesso produrli nel giro di pochi mesi negli Stati Uniti, probabilmente non li potrai produrre mai. Quindi questa guerra che al momento fa alzare tanto i prezzi negli Stati Uniti e dall'altra parte un pochino spinge la Cina a abbassare i prezzi altrove nel mondo, in parte appunto porterà forse anche noi a doverci tutelare in qualche settore strategico dalla Cina, perché quei beni che non entrano negli Stati Uniti entrano da noi. Però dall'altra parte, almeno nel breve periodo, rende l'Unione Europea una spettatrice più che una parte in causa. È vero che abbiamo quei dazi del 20%, ma allo stesso tempo, stranamente, gli Stati Uniti al momento hanno deciso di farsi male molto più loro che noi.
Così
Cioè, tutte
pare.
le stime dicono che gli Stati Uniti rischiano, insomma, una riduzione del PIL 6 volte più alta rispetto all'Unione Europea,
E
da
quindi
soli,
anche
senza che noi
la
reagiamo.
recessione, insomma. E tra l'altro l'Unione Europea si sta aspettando un'apertura da una parte e con avvertimenti dall'altra, però intanto ieri ha annunciato questa lista di beni americani che verranno colpiti a partire dal 15 aprile, quindi praticamente i controdazi dell'Unione Europea si articoleranno in 3 fasi. Una prima fase il 15 aprile, poi si aspetterà un mese perché la seconda parte il 16 maggio e vediamo che cosa potrebbe succedere in quel mese. E poi ancora una terza il 1 dicembre. C'è stato il voto dei 27 ieri a Bruxelles che notificherà entro il 15 aprile la decisione al Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E fra l'altro, come diceva Matteo Villa, von der Leyen ha avuto questa telefonata con il primo ministro cinese, in cui appunto ha sottolineato il ruolo fondamentale della Cina nell'affrontare, ha detto, la possibile deviazione degli scambi verso l'Europa, proprio come stavi dicendo, causata dai dazi, in particolare nei settori già colpiti dalla sovracapacità globale. Dice, c'è una, bisogna che Europa e Cina, che sono tra i più grandi mercati mondiali, abbiano responsabilità comune per un commercio equo e libero.
Allora, dobbiamo essere saggi e furbi, perché von der Leyen dice una cosa: abbiamo un bazooka da parte. Non credo che l'abbiamo, ma in realtà abbiamo però dei bisturi. La Commissione ha fatto questo, no? Il primo di questi, ne ho appena parlato, diciamo, momenti in cui entrano in vigore le nostre contromisure, abbiamo intanto ridotto alcune delle nostre esposizioni, abbiamo deciso di togliere dei beni che ci avrebbero fatto magari troppo male, no? Quindi abbiamo tolto i superalcolici per evitare le ritorsioni su vino, per esempio, in Italia, e abbiamo tenuto una serie di dazi che però alla fine non vanno a colpire delle cose critiche. Ecco, quello che dobbiamo fare è questo con gli Stati Uniti: colpirli a nostra volta se vogliamo, ma cercando di limitare i più possibili danni, quindi costringendoli al tavolo senza ammazzarci. Ecco. Dall'altra parte, la Cina invece è vero che può un po' sommergerci, quindi dobbiamo stare attenti a quello che succede, ma anche lì possiamo essere furbi. Se vogliamo tutelarci, dobbiamo tutelarci nei confronti di quelle industrie che da noi ci sono, e in parte però possiamo anche approfittare di diciamo, prezzi molto bassi in industrie che da noi tanto comunque non diventerebbero mai competitive. Quindi qualcosa ne possiamo guadagnare, dobbiamo andare appunto col bisturi, con lo scalpello e non sicuramente col bazooka.
Però Matteo Villa poi si parla anche da un po' di diversificare, no? Diciamo, i ponti di comunicazione per portare le nostre merci verso altri territori. Si parla anche della Cina, si parla per esempio dell'India. Come li vedi, insomma, come possibilità? C'era detto
Ci vuole
già
tempo.
giorni fa appunto che ci voleva tempo, no? Per
Sì.
conquistare la fiducia, per creare i canali di distribuzione.
Sì, è perfettamente corretto quello che dici Roberta, cioè ci vuole tempo e soprattutto in questo momento prevale, più che prevalere la necessità di diversificare, purtroppo prevale l'incertezza, no? Dicevi benissimo, cioè Trump dice io metto i dazi al 100 e passa sulla Cina, ma poi intanto voglio fare negoziati con tutti. È strano perché fino a settimana scorsa erano tutti d'accordo che pensavo stesse scherzando, diciamo, quindi siamo tutti attendisti. Oggi purtroppo c'è il 50% di probabilità che stia scherzando, cioè voglia trovare subito un accordo, e il 50% che però invece sia strategica questa cosa, perché voglia delle entrate anche per ripianare un po' il deficit statunitense. Questo sembra, almeno sembra che lui ci creda. Ecco, finché siamo attendisti ovviamente non possiamo iniziare quella diversificazione che magari sarebbe necessaria, ma farebbe male a tutti, al mondo, quindi agli Stati Uniti, ma anche purtroppo a noi.
Dice qualcuno, ottimo, quindi gli Stati Uniti prendano una sonora lezione, i prezzi di alcuni beni sul resto dei mercati scende per surplus di domanda, bisogna approfittarne, tenere duro e far pagare agli Stati Uniti la loro follia. Mentre un altro messaggio dice speriamo che qualcuno ce ne liberi di Trump che è un folle. Adesso c'è attesa per la visita di Giorgia Meloni a Washington, ha detto oggi che la data è il 17 aprile, che tra l'altro arriva proprio 2 giorni dopo questa data dall'entrata in vigore della prima fase di controdazze europee, quindi bisognerà capire, appunto, poi prenderà ovviamente anche accordi con l'Unione Europea e riferirà al suo ritorno, vediamo insomma che cosa porterà a casa e ne parleremo tra poco. Giusto per chiudere, Matteo Villa.
Sì, esatto, vedremo cosa porterà a casa, come sempre, giorno per giorno, nel senso che lei va lì per negoziare, giustamente, anche da parte dell'Italia, ma anche per l'UE, e lei l'ha già detto, no? 0-0, cercare di portare tutto verso il basso come dazi, ma sarà soltanto un piccolo tassello, appunto. Trump magari quel giorno ci fa delle promesse, poi il giorno dopo non siamo sicuri di poterci fidare, e vedremo.
Insomma, l'abbiamo abbastanza conosciuto finora, o forse esatto, non troppo ancora. Grazie a Matteo Villa, analista dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Grazie come sempre, buona serata. Ciao Matteo. Ora c'è la solita pausa di riflessione per i vostri commenti, lo sapete, sempre la possibilità di scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure messaggi scritti, non audio, scritti al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp. Io intanto torno ratta con la Folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Stiamo parlando inevitabilmente ancora degli sviluppi che riguardano la guerra commerciale lanciata da Trump ufficialmente dal 2 aprile. Abbiamo fatto una panoramica tra Stati Uniti e l'Europa, abbiamo detto che appunto c'è stato questo rimbalzo delle borse dopo il caos e l'affossamento dei mercati internazionali nei giorni scorsi, però restano i timori per gli investitori che guardano una certa preoccupazione all'entrata in vigore delle tariffe reciproche dalla mezzanotte di mercoledì, e Wall Street ha iniziato insomma con forti guadagni, poi li ha ridotti sia per questo annuncio di Trump di dazi ulteriori del 104% contro la Cina, e poi anche per il rischio recessione degli Stati Uniti, di cui prima parlavamo anche con Matteo Villa dell'ISPI. Adesso però ci concentriamo sull'Italia. E saluto la autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore, la nostra Emilia Patta. Ciao Emilia.
Buonasera, ciao Roberta.
Ciao Emilia. Allora, Giorgia Meloni ieri aveva riunito la sua task force per capire appunto come procedere, e ha riconosciuto effettivamente che questi dazi di Trump sono, e l'ha detto anche oggi, profondamente sbagliati, ha detto danneggeranno sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti, aveva riunito appunto i ministri competenti insieme ai vicepresidenti del Consiglio, e oggi, come annunciato, ha incontrato le categorie produttive con l'obiettivo ovviamente di cercare di individuare le migliori soluzioni e avere un'idea rispetto all'impatto che questi dazi possono avere sui settori maggiormente colpiti, e individuare una strategia per sostenere queste filiere. Quindi ha detto che questi dazi sono profondamente sbagliati, che però è difficile valutare con precisione l'impatto che avranno ancora in questo momento di incertezza sul prodotto interno lordo. ha confermato che sarà a Washington nei prossimi giorni e la data ufficiale è il 17 aprile. La sua sfida sarà convincere Trump che la soluzione migliore per tutti, come aveva anche proposto l'Unione Europea, è quella di zero dazi reciproci. Però intanto alle parti sociali ha proposto un nuovo patto davanti a questa crisi e ha annunciato risorse per 25 miliardi che arrivano dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai fondi di coesione, e poi a questi 25 miliardi si potrebbero aggiungere fino a 7 miliardi del Piano Sociale per il Clima. Emilia.
Sì, insomma l'ha presentato come un pacchetto, ma in realtà se guardiamo bene non si tratta di nuove misure, no, elaborate sul momento, ma dell'adattamento in corsa di un lavoro del riassetto del PNRR, dei fondi di coesione, che va avanti in realtà da molti mesi, perché a prescindere dai dazi è reso inevitabile dai ritardi attuativi, no, che stanno mettendo a rischio una quota di fondi comunitari, nonostante la buona performance complessiva, diciamo così, della messa a terra del PNRR ricordata ieri dalla stessa Meloni. Ma ci sono alcune cose che già il governo italiano sta trattando con Bruxelles, quindi diciamo, e soprattutto sono misure che appunto devono passare per la trattativa con la Commissione, no? Quindi da qui c'è anche un po' una punta di delusione di alcuni degli intervenuti oggi a questi colloqui, perché forse si aspettavano un immediato sollievo, ma Meloni ha avuto anche ragione a dire che è troppo presto per valutare questi impatti. Intanto lei spera davvero di riuscire a fare una trattativa positiva con Trump, quindi bisogna vedere intanto come va questa trattativa e poi bisogna valutare nella pratica gli effetti. È difficile valutare oggi, come sappiamo, no? Questa è stata un po' la scusa, però ecco, diciamo che prende due piccioni con una fava, perché questa tragedia commerciale dei dazi può essere l'occasione per l'Italia per spuntare da Bruxelles una maggiore flessibilità sui fondi comuni tra PNRR e coesione, che l'Italia sta cercando di portare a casa da tempo.
E poi ha detto anche di la richiesta di cambiare il patto di stabilità, di cercare di evitare alcuni vincoli, no?
Questa è una battaglia che lei ha rilanciato, tra l'altro forte dell'intervento in questo senso di Mario Draghi, no? Che poche settimane fa ha detto proprio i veri dazi sono quelli interni alla UE, quindi significa procedere più velocemente verso l'unificazione del mercato, delle banche, per una vera unione economica, che tra l'altro appunto rendere più forte la nostra unione, ha detto Meloni, no? Invece di indebolirla, è anche un pochino un paradosso della storia per una premier che è nata come leader di un partito sovranista, no? Poi diciamo che è anche sorprendente vedere questa cosa, ma d'altra parte
che però è diverso, Emilia, quello che diceva Draghi, no, di levare troppi vincoli, da quello che dice Salvini. Non è la stessa cosa, Draghi.
Salvini fa la spina nel fianco. Negli ultimi giorni ha placato un po' le sue dichiarazioni in questo senso, perché lui addirittura proponeva che l'Italia trattasse da sola bilateralmente con gli USA. Invece ricordiamo che Meloni va a Washington in stretto raccordo con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e quello che riesce a strappare, se mai riesce a strapparlo, è un po' un azzardo. Naturalmente noi tutti ci auguriamo che vada a buon fine, certo. È a nome dell'Europa, perché quello che non si sottolinea mai abbastanza anche nei commenti, non si possono fare le trattative bilaterali, perché la materia del commercio estero è una materia di esclusiva competenza della UE, che ricordiamo nasce proprio come un mercato unico. No? Quindi, ad esempio, facciamo un esempio: Trump potrebbe dire guarda, mi sei simpatica, allo spumante non metto nessun dazio, lo metto allo champagne. Ok, in questo caso l'Italia potrebbe prendere atto di questa gentilezza, ma non ha la possibilità di trattare dicendo allora io ti levo i dazi sui jeans, perché la risposta non può essere singola, ma deve essere dell'Unione Europea. Non so se mi sono spiegata.
Certo, ti sei spiegata in modo chiarissimo.
È chiaro che Salvini lo dice per propaganda, a meno che Salvini non voglia davvero la fine dell'Unione Europea, perché se finisce il mercato unico finisce l'Europa. Quindi diciamo che lui continua in questa opera di sloguramento ai fianchi, però è anche vero che negli ultimi giorni ha smesso di dire questa cosa, quindi diciamo che probabilmente Meloni ha detto almeno finché non torno da Washington siamo un po' tranquilli. Ecco, lei se riesce è comunque un grande successo.
Ce lo auguriamo e glielo auguriamo naturalmente.
Ce lo auguriamo.
E vediamo di giorno in giorno ormai, di ora in ora, che cosa succede. Grazie come sempre Emilia Patta e buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Emilia.
Grazie a voi, ciao. Buona serata.
C'è la viabilità e poi subito insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberto Giordano sempre in vostra compagnia, adesso per passare invece a commentare una sentenza che diciamo pare veramente fuori da ogni razionalità, da ogni comprensione. Allora, sapete che lo scorso 3 dicembre Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo, lui è l'autore, l'assassino del femminicidio di Giulia Cecchettin, studentessa universitaria che era prossima, era lì a pochi giorni dalla sua laurea. E l'aveva lasciato dopo qualche tempo, lui non tollerava di essere stato lasciato, non sopportava neanche che lei, che erano tutte e due studenti universitari, fosse ormai estremamente prossima alla laurea, l'aveva rapita e subito dopo poi si è capito che dopo averla picchiata a calci e pugni l'aveva accoltellata, uccisa con 75 coltellate, poi l'aveva buttata in un dirupo e lui era scappato per una settimana in Germania e poi finalmente è stato arrestato. Allora oggi sono state pubblicate le motivazioni per le quali non c'è stata, secondo i giudici della Corte d'Assise di Venezia, l'aggravante della crudeltà, nonostante le 75 coltellate inferte da Turetta a Giulia Cecchettin. Che cosa dicono i giudici? Cosa scrivono? Aver inferto 75 coltellate non si ritiene che sia stato per Turetta un modo per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima, ma il modo in cui Turetta ha compiuto il femminicidio di Giulia Cecchettin con una dinamica certamente ferata sia stata conseguenza però dell'inesperienza e della inabilità del 23enne. Come dire, non aveva ucciso nessuno prima e quindi non capiva bene in che punti doveva colpirla per ucciderla del tutto. Turetta non aveva, si legge ancora, la competenza e l'esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e pulito. Allora io chiedo lumi a Daniele Bocciolini, avvocato di grande esperienza, specializzato in diritto penale minorile e scienze forensi, consigliere pari opportunità e commissione famiglia e minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Buonasera avvocato Bocciolini.
Buonasera Roberta, è chiaro che è una sentenza che lascia perplessi tutti, ho sentito la politica, ma lascia perplessi anche noi tecnici, è molto difficile. Si fa riferimento sostanzialmente a un orientamento ormai della Cassazione che sostiene che l'aggravante della crudeltà, indipendentemente dal numero dei colpi inferti, sussiste solo quando si manifesta la volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive, ulteriori, rispetto a quelle che rientrano nella dinamica, diciamo, dell'esecuzione omicidiaria. Quindi anche la mera reiterazione di colpi, il cosiddetto overkilling, non basta, secondo la Cassazione, ad integrare l'aggravante della crudeltà, se l'azione appunto non eccede quei limiti rispetto all'evento e non va a trasmodare in una manifestazione di efferatezza. Dice la Corte sostanzialmente che non c'è stato in questo caso un vero e proprio scempio. La crudeltà solitamente nei casi in cui c'è proprio una tortura, delle sevizie aggiuntive nel momento in cui la vittima è ancora in vita. In questo caso devo dirti la verità, io la crudeltà ce la vedo tutta, sono 75 colpi inferti in 20 minuti. Il fatto che non fosse un esperto omicida non fa di questo omicidio un omicidio meno efferato. L'aggravante della crudeltà c'era tutta, peraltro nella azione tipica proprio del femminicida, l'overkilling è proprio indicativo di quella volontà di annientare, di cancellare la donna. La stessa Corte, peraltro, d'Assise parla di arcaica sopraffazione. Ecco, forse è il caso che la crudeltà, che appunto è un aggravante prevista dal nostro codice che porta direttamente all'ergastolo, venga interpretata correttamente anche dai giudici della Cassazione e si vada oltre rispetto a questo orientamento. Non si può sentire che l'overkilling, aver dato 75 coltellate alla cieca fino a che, lo dice la Corte, Giulia non c'era più e lui si rende conto che non c'era più nel momento in cui la colpisce all'occhio e lì si ferma, ma è assolutamente una dinamica non crudele, non efferata, di più. È giusto sicuramente il distacco da questa sentenza, è giusta la critica, le sentenze si possono criticare, mi auguro che questa sentenza venga riformata, che si vada a fare appello da parte della procura e che si venga a riconoscere anche l'aggravante della crudeltà.
Sono intervenuti appunto, come diceva, vari leader politici, ma la stessa Semenzato, che è la presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio di Noi Moderati, ha detto: ma qual è il numero massimo di pugnalate per considerare il gesto crudele? Ed esiste forse un numero minimo? Dice: la lotta, dice Semenzato, al femminicidio si combatte anche nelle aule di giustizia, prendendo atto che la fredda applicazione delle norme rende le sentenze prive di anima e ancor più distanti dal sentire comune.
Esattamente, concordo perché con la Semenzato, insomma, ci battiamo sempre, no? Ci interroghiamo anche sulle motivazioni che portano al femminicidio, addirittura si vuole introdurre un reato autonomo di femminicidio. Allora, se da una parte c'è questa sensibilità, la sensibilità ci deve essere sia da parte del legislatore che anche da parte di chi poi va a applicare queste leggi. Ripeto, le sentenze possono essere criticate, la legge e la Cassazione, l'orientamento è questo, l'orientamento è: finché la vittima è in vita bisogna infliggere alla vittima sofferenze ulteriori rispetto a quello che è la dinamica omicidiare. È molto difficile da spiegare tecnicamente a livello umano, non si parla di crudeltà a livello umano, si parla di una crudeltà ulteriore, quindi uno spregio nei confronti della vittima. In questo caso, ripeto, secondo me c'era tutta, le 75 coltellate alla cieca, inferte in quel modo, così efferato, in 20 minuti, la vittima ne ha sentite tutte, la vittima sapeva, Giulia sapeva perfettamente che stava morendo ed è morta veramente in un modo terribile.
Atroce. Non si prova a immaginare di dare 75, non ci si capacita neanche, esatto, di quante siano, di quanto tempo ci voglia, insomma. È veramente una cosa inaccettabile. Poi vabbè, escludono anche la questione dell'aggravante dello stalking, perché dicono è avvenuta in un tempo circoscritto. Adesso non c'è tempo, volevo parlare anche poi degli ulteriori femminicidi, quello di Mark Sampson, di Ilaria Sula per esempio, o quello di Sara Campanella nel caso di Mark Sampson, che ha ucciso Ilaria Sula con diverse coltellate al collo, poi l'ha messa in una valigia, poi l'ha buttata in un dirupo, subito dopo è andato a mangiare una piadina con l'amica di lei e ha cercato di depistare col telefono.
Indifferenza più totale, la incapacità di comprendere anche il disvalore di quello che si è fatto, a volte forse anche
di orrore in orrore, davvero, anche le famiglie evidentemente madri, che aiutano, no? Poi esatto, a depistare. Grazie intanto come sempre all'avvocato Daniele Bocciolini. Grazie molto, avvocato. Grazie, buonasera. Dario Ricci in chiusura, per un po' di leggerezza aggiornarci su questa partita dell'Inter.
Sì, eccoci, intervallo a Monaco di Baviera della sfida tra Bayern e Inter. Inter in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 38esimo di Lautaro Martinez. C'è stata una bella verticalizzazione dell'Inter sulla sinistra, Carlos Augusto ha crossato al centro, il colpo di tacco di Thuram a liberare Lautaro, che con uno splendido esterno destro ha siglato l'1-0, e dire che prima, in precedenza, le migliori occasioni erano state per il Bayern Monaco, soprattutto al 25esimo, il clamoroso palo colpito da Harry Kane su assist di Olise. Quindi Inter in vantaggio per 1-0 sul Bayern, 0-0 invece nell'altra sfida della serata tra Arsenal e Real Madrid.
Grazie come sempre Dario Ricci, noi ci sentiamo per gli altri aggiornamenti tra poco.